abbiamo collegato con noi Antonio Mazzeo, il quale ha dedicato un importante articolo che è stato appena pubblicato su Africa Express, dedicato ai rapporti tra l'Italia e il Qatar sotto il profilo della, come dire, dell'industria bellica e degli affari d'oro dell'industria bellica italiana nel Qatar. E questo fa parte di un ampio dossier che Africa Express ha dedicato ai rapporti tra l'Italia e il Qatar in relazione alle trattative al riscatto per il rilascio della cooperante Silvia Romano, in cui in un precedente articolo che poi vi leggeremo si dà ampio spazio ai retroscena reali di un riscatto che in realtà è stato pagato dal Qatar in cambio di uranio, in cambio di armi, insomma in cambio di tutto un sistema di commesse. Ma queste commesse in cosa consistono? Di quali affari stiamo parlando? E di questo ci parlerà proprio Antonio Mazzeo, che sapete è antimilitarista, blogger, insegnante e segue con grande attenzione tutte le vicende che hanno a che fare con il militarismo e la produzione bellica made in Italy. Ciao Antonio.
Buongiorno a voi.
Allora, vuoi raccontarci un po', come dire, in cosa si sostanziano le relazioni tra l'Italia e il Qatar, anche perché gli ultimi contatti sono recentissimi, stiamo parlando del 24 gennaio 2020.
Sì, guarda, se dovessimo veramente parlare della partnership militare industriale tra Italia e Qatar, credo che ci vorrebbe veramente un'enciclopedia. Questo paese, che è all'indice come uno sicuramente dei più aperti alla collaborazione con fazioni islamo-radicali presenti in molti teatri di guerra, è sicuramente oggi il partner privilegiato di tutti i governi che si susseguono alla guida del nostro paese e ovviamente delle due grandi holding del complesso militare industriale, tra l'altro a capitale pubblico, Fincantieri e Leonardo Finmeccanica. Dicevi giustamente 24 gennaio 2020, le date sono molto importanti. Due giorni prima a Doha si era recato in visita in pompa magna il Presidente della Repubblica Mattarella, due giorni dopo la notizia della stipula di un accordo strategico tra Fincantieri e la società Barzan Holdings, che è una società controllata al 100% dal Ministero della Difesa del Qatar, che ha il compito di promuovere la ricerca in campo militare e ovviamente la realizzazione di appalti per infrastrutture e per i sistemi di guerra delle forze armate qatarine. Un accordo strategico perché Fincantieri, che aveva già sottoscritto meno di due anni fa una commessa per oltre 4 miliardi di euro per fornire 4 corvette, una nave da sbarco e molto probabilmente in prospettiva anche sottomarini da produrre direttamente nei cantieri navali di La Spezia, oggi si propone come quel soggetto che attraverso questa joint venture inizierà anche direttamente, esternalizzando di fatto la ricerca e la produzione in Qatar, anche in prospettiva di mercati medio orientali, penso a Corno d'Africa, ma anche buona parte dell'Africa orientale, dove il Qatar già è presente ed è diventato un grosso esportatore di armi.
Ecco, questo mi sembra il primo aspetto importante che giustamente stai sottolineando, quindi siamo di fronte ad una relazione duratura nel tempo e che si sta, come dire, che si è sviluppata anche in questo periodo in cui, come dire, molti hanno messo la sordina a quanto stava avvenendo sui vari scenari, ma in realtà, come sappiamo, ne abbiamo già parlato in un'altra occasione, l'industria bellica non si è mai fermata, anzi è stata considerata essenziale, ha moltiplicato le proprie commesse sul territorio, quindi evidentemente, come dire, siamo in una situazione nella quale la guerra è considerato comunque sempre a prescindere un elemento essenziale per lo sviluppo, per la moltiplicazione degli affari e anche per la politica che a questo si accompagna. Forse vale la pena spendere due parole su come funzionino, no, le relazioni internazionali italiane anche dal punto di vista dell'approccio alla commercializzazione d'armi. Secondo me è significativo che una portaerei come la Cavour, che ci è costata nel lontano 2009 circa 1.300 milioni di lire, sia stata sostanzialmente impiegata come nave da parata e da propaganda per l'industria bellica made in Italy.
Non solo la Cavour, ritornando al Qatar, non è un caso che le più grosse commesse, quelle del 2018, solo un dato, nel biennio 2017-2018 l'Italia ha autorizzato l'esportazione di armi al Qatar per 6 miliardi e 144 milioni di euro. In buona parte si concentrano tutte in una grande fiera che si è svolta a Doha nel marzo 2018, dove a questa fiera si è presentato il Sistema Italia, così si autodefinisce il complesso militare industriale governativo. Si è presentato l'allora ministra della difesa, si sono presentati i manager delle più grosse industrie pubbliche e private del sistema d'arma, si è presentato tutto l'apparato, tutto l'establishment militare. Abbiamo inviato gli aerei, abbiamo invitato l'aeronautica, abbiamo inviato una fregata, la nuova FREMM, fregate che costano miliardi di euro, che sono già state vendute all'Italia e che l'Italia spera di esportare a livello internazionale. Abbiamo già fatto un accordo, tra l'altro, direttamente con la US Navy, la Marina Militare statunitense, proprio per fornire queste strutture. In questa fiera si è fatto di tutto e di più, e grazie a questo accordo tra il governo, le forze armate e l'apparato, di fatto tutto è diventato una grande vetrina della produzione di guerra italiana. Parlavo poco fa di Fincantieri, ma attenzione, le unità navali, questi 4 miliardi, non comprendono i sistemi radar, i sistemi di puntamento, missili, siluri, eccetera, che verranno forniti da un'altra holding a capitale misto, dove il Ministero del Tesoro controlla un terzo, che è Leonardo Finmeccanica. Leonardo Finmeccanica che tra l'altro entra attraverso alcuni consorzi europei che hanno sede all'estero, che pertanto non rientrano nel controllo delle leggi italiane, per cui dico i soldi che dicevo poco fa sono molto di più quelli che arrivano ai gruppi finanziari, alle principalmente banche che controllano questi sistemi, che sono MBDA, che è una società che ha sede in Francia, dove che è la più grossa produttrice ormai internazionale di sistemi missilistici, che andranno ad armare queste unità navali. Ma penso per esempio ai cacciabombardieri prodotti da un consorzio che ha sede in Gran Bretagna, ma di cui Leonardo controlla una parte del capitale azionario. Bene, questi cacciabombardieri sono stati 24, verranno forniti direttamente al Qatar. A questi si aggiungono commessi di elicotteri prodotti direttamente da Leonardo. E non voglio dimenticare che la cosa che secondo me mi preoccupa molto di più, che sono le armi leggere. Le armi leggere che sfuggono di fatto ai controlli, è molto più facile triangolare, far transitare anche a gruppi terroristici, gruppi criminali, bande criminali a livello internazionale, pistole, mitra, ovviamente molto di più di un carro armato, di una fregata o di un sottomarino. Ebbene, proprio con il Qatar un'altra joint venture è stata creata con questa Barton Holding di cui parlavo poco fa, è stata creata direttamente dal gruppo Beretta, cioè questa grande azienda privata, storica, che sorge nel Bresciano e che è diventata oggi sicuramente la principale produttrice a livello internazionale di armi leggere, particolarmente pistole e mitra, che sono vendute anche a eserciti qualificati o le forze di polizia, penso degli Stati Uniti d'America. Ebbene, anche questa joint venture consente di esternalizzare, di trasferire direttamente a Doha know-how, laboratori, centri di ricerca e ovviamente direttamente la produzione di armi leggere. Questo ovviamente consentirà al Qatar, che non ha firmato il trattato internazionale di controllo sulle armi leggere, di diventare la testa di ponte per poter esportare direttamente fuori dai controlli governativi e istituzionali, ammesso che siano mai serviti a niente, nel nostro paese, ma ovviamente consentendo a Beretta di poter trasferire armi leggere in un'area immensa come il Medio Oriente e il continente africano, dove ovviamente la domanda di armi, soprattutto leggere, è veramente un business inimmaginabile.
Questo mi sembra un altro elemento importante. Tra l'altro, nel rapporto con il Qatar entra a gamba tesa in maniera significativa anche la Marina Militare Italiana, perché si occuperà anche di formazione e addestramento.
Non solo purtroppo la Marina Militare, direi anche l'aeronautica. Tra l'altro parlavamo poco fa dell'emergenza Covid-19 che non ha fermato assolutamente la produzione di armi, non ha fermato neanche la collaborazione militare direttamente tra Italia e Qatar, che è passata attraverso un accordo tra le due aeronautiche. Una decina di voli cargo dell'aeronautica militare catalina sono giunte in Italia, in due aeroporti, Pratica di Mare e Villa Franca Verona, per portare aiuti alla protezione civile per fronteggiare il Covid-19. Potrebbe sembrare un atto di gentilezza, si potrebbe anche tranquillamente dire che a cavallo del NATO non si dovrebbe guardare in bocca. Io penso che sarebbe il caso invece di cercare di capire come mai questa grande volontà di aiuto da parte del governo catarino, che non è legato soltanto perché c'è una partnership e un'amicizia dal punto di vista militare, perché ci sono accordi militari strategici. Io credo che il Qatar stia penetrando anche direttamente in quello che è un sistema che dovrebbe essere, e lo abbiamo visto, la cui privatizzazione ha portato alla devastazione della pandemia, che è quello del sistema sanitario. Non è un caso, è proprio negli accordi di aiuto del Qatar all'Italia rispetto al fronteggiamento del Covid-19, si è chiesto collaborare strettamente con una struttura ospedaliera che è stata realizzata proprio in Sardegna dal Qatar, con una joint venture l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e che oggi è una struttura guida di quello che è il sistema di privatizzazione della sanità. E ovviamente io credo che il Qatar, l'aiuto che ha voluto fornire non è assolutamente disinteressato, non è soltanto un debito rispetto alla disponibilità italiana a fornire armi. Io penso che il Qatar abbia identificato in Italia un possibile paese dove poter investire sulla sanità privata.
Questo è un altro elemento, un altro tassello importante, anche perché abbiamo visto come in questi mesi il ruolo della sanità privata sia stato sostanzialmente di starsene ferma, cercando, come dire, di sembrare inesistente, proprio per evitare di dover impiegare risorse a fondo perduto, mentre adesso sono in prima fila nel realizzare sierologici a colpi di 50 euro a botta e via discorrendo. Quindi siamo davvero di fronte all'incredibile. In più, di fronte a gran parte della sanità italiana ancora chiusa, perché qui forse la gente non si è accorta che, o almeno non tutti si sono accorti, quelli che sono malati lo sanno benissimo, che mentre tutto quanto nel paese si sta lentamente aprendo, dalle spiagge alle produzioni di ogni genere, e contemporaneamente tutta l'attività ambulatoriale, le visite, gli esami di routine che sono stati sospesi durante l'emergenza Covid-19 continuano ad essere sospesi, e a questo punto gran parte delle persone, se non ne può fare a meno e se ha in tasca i soldi per farlo, si rivolge alla sanità privata. E questo, come dire, è un altro ulteriore regalo che questo governo sta facendo ai privati, come se le conseguenze di quanto è avvenuto ad esempio in Lombardia, dove c'è stata una privatizzazione massiccia della sanità e quindi un'assoluta ineguatezza di fronte all'epidemia in termini di numeri, di risorse, di disponibilità da mettere a disposizione dei malati, non avesse insegnato nulla, perché ovviamente tutto questo, come dire, sembra essere in sottofondo. Anzi, capita che di parlare con persone che ti dicono sì, è così, però meno male che ci sono quelli, perché io avevo questo problema e mio parente aveva quell'altro problema, quindi siamo davvero di fronte a un cortocircuito, e che quindi anche questi catarini vengano, come dire, qui per far parte della grande greppia, mi sembra un elemento importante da sottolineare. Ma torniamo alla formazione del personale militare del Qatar. Ci sarà proprio una diretta collaborazione con Fincantieri, da quello che ho capito dal tuo articolo.
Ovviamente non forniamo soltanto i missili, non forniamo soltanto le corvette, dobbiamo preparare i militari, i marines, ad armeggiare, a utilizzare quei sistemi navali e ovviamente a utilizzare le armi. Per questo negli arsenali italiani e nelle scuole di formazione, penso all'Accademia Navale di Livorno, navale anche per Taranto, vale anche per Venezia, continueremo ad ospitare corsi di formazione. Vale per la Marina, ma ovviamente vale anche per l'esercito, vale anche per le forze aeree. Penso a Viterbo, dove c'è la scuola di formazione dei piloti dell'esercito per elicotteri, dove sistematicamente ospitiamo militari del Qatar. Penso a Galatina Lecce, aeroporto fondamentale dove si formano i piloti NATO ed extranato nell'utilizzo dei cacciabombardieri. Ospitiamo anche con questo meccanismo, in cui da una parte promuoviamo il Made in Italy e proponiamo i cacciabombardieri, gli elicotteri o le unità navali di Fincantieri, ma contemporaneamente forniamo la formazione. Per cui direi che i legami strettissimi vanno molto al di là di un mero scambio economico, armi e denaro, ma sono molto più complessi e dimostrano come ormai il Qatar sia veramente un partner strategico. E da questo punto di vista non c'è stato governo, si alternano i governi, quando è stato il caso di Renzi o della Pinotti, ma poi c'è stato immediatamente il primo governo Conte. Vorrei ricordare che la prima uscita esterna di Salvini, che quando era l'opposizione denunciava il Qatar come il nemico proprio per i suoi legami col terrorismo internazionale, la prima visita è stata fatta a Doha, a una ennesima fiera militare, dove si è fatto fotografare direttamente imbracciando il Made in Italy, in questo caso il mitra della Beretta, ovviamente in un'area dove la Lega continua a raccogliere buona parte dei suoi consensi elettorali, che è quello delle valli del Bresciano. Allora, secondo governo Conte, l'alternanza, ma si continua a mantenere uno stretto regime. Quando sono arrivati gli aiuti, i cosiddetti aiuti sanitari del Qatar, far bella mostra e ringraziare direttamente abbiamo avuto il ministro agli esteri Di Maio. Ripeto, continua questa partner, non ci sarà governo che interromperà assolutamente questo legame strategico con questo paese, con tutte le responsabilità, perché poi l'Italia continua a mantenere questa sua schizofrenica politica internazionale. Qatar e Arabia Saudita si stanno confrontando e scontrando duramente per quella che deve essere la leadership nel mondo della penisola arabica, ma noi continuiamo tranquillamente a mantenere rapporti economici, militari, a formare sia i militari dell'Arabia Saudita sia i militari del Qatar. Doniamo, esportiamo le bombe che l'Arabia Saudita utilizza in Yemen e tranquillamente formiamo le stesse bombe che poi il Qatar potrebbe tranquillamente utilizzare o fornire a paesi terzi contro l'Arabia Saudita.
Sì, questo, come dire, è una politica sin troppo nota, ma che colpisce a maggior ragione sapendo che le radici della internazionale chedista sono in Arabia Saudita e le radici dell'ISIS sono in Qatar, e quindi siamo di fronte, come dire, ad una sorta di cortocircuito, un cortocircuito che però potrebbe spiegare per quale motivo proprio in Italia non ci sono mai stati significativi attacchi, o forse, come dire, guardo un po' troppo dietro le righe, interpreto troppo. Tu come la vedi?
Guarda, anche la vicenda di cui parlavi poco fa, la vicenda della liberazione della cooperante romano, è la dimostrazione che l'intelligence italiana non ha nessun scrupolo, nessun problema a trattare su tutti i fronti, anche con tutte le contraddizioni che creano, perché se può sembrare utile mantenere questi doppi legami, lo dicevi tu, come internazionali del terrore, cioè sia con nei due fronti contrapposti della cosiddetta jihad islamica, ma questo non può che riprodurre sicuramente conflitti, riprodurre sequestri, riprodurre la pericolosità. Lo abbiamo visto anche del resto, penso, con l'Egitto. Abbiamo un cittadino italiano che ha pagato duramente, è stato negato giustizia, il caso Regeni, alla famiglia. Nessun problema a vedere oggi l'Egitto in prima fila tra i paesi a cui abbiamo più esportato armi nel 2019. Ecco, questa è la politica italiana con tutte le sue contraddizioni, ma ripeto, con tutte le sue conseguenze devastanti, sia dal punto di vista della politica internazionale, ma tornando al Qatar, io credo anche dal punto di vista dell'economia interna. Gli aiuti del Qatar contro il Covid-19 io credo che vadano interpretati proprio nella possibilità a questo paese, che ha risorse finanziarie enormi che può reinvestire tranquillamente, a prendersi pezzi importanti dell'economia, soprattutto dell'economia, della sicurezza di quelli che sono i sistemi reali, che sono quelli della salute, che potrebbero essere domani quelli dell'istruzione, un'università sempre privatizzata. Io dicevo poco fa che l'accordo della joint venture è fatto con l'Università del Sacro Cuore, che è una delle università cattoliche private più importanti, direi, non soltanto nazionale ma anche a livello internazionale, per cui io credo che gli si sta aprendo le porte anche per controllare due strutture che dovrebbero essere invece ripubblicizzate, perché proprio la sicurezza del nostro paese passa proprio potenziando l'istruzione e la salute pubblica.
Beh, d'altra parte, per chi interpreta in maniera troppo facilona gli scontri a livello geopolitico attraverso il filtro della religione, questo dovrebbe insegnare parecchio, perché basti pensare che il principale alleato dell'area del Qatar è l'Iran, è lo stesso paese che invece in Siria ha sostenuto il regime di Bashar al-Assad, formalmente laico ma in realtà legato alla corrente sciita alawita, ma contemporaneamente il Qatar lì invece sosteneva ovviamente l'ISIS. L'altro attore invece era la Turchia, che sosteneva le formazioni chediste. Quindi siamo dentro uno scacchiere in cui probabilmente la religione serve ad armare gli uomini di bomba, ma in realtà le relazioni di tipo geopolitico passano attraverso interessi materiali molto più precisi e molto più forti, perché altrimenti non si spiegherebbe l'alleanza tra l'Iran e il Qatar in questa situazione.
Perfettamente d'accordo, e tra l'altro con una ricaduta direi a due passi da casa, perché questi meccanismi che stiamo sviluppando, queste contraddizioni, ci stanno esplodendo a pochi chilometri di distanza. C'è un'escalation militare in Libia, io credo che come mai si siano prodotti attori armati, soggetti armati, e si sono moltiplicati come non era mai avvenuto nel passato, e tra l'altro con una rapidità inimmaginabile. Sappiamo ormai anche di esportazione in Libia di armi pesanti, non sono più soltanto le armi leggere che armavano gruppi, fazioni, minoritarie, parliamo ormai di cacciabombardieri, parliamo ormai di blindati, di carri armati, eccetera, a due porte di casa, in quello che viene considerato il porto sicuro dove spendere i migranti. Ebbene, credo che stiamo veramente, ci troviamo anche in questa situazione, aver generato attraverso l'export di armi, attraverso la modificazione di questi rapporti con la Turchia, col Qatar, con l'Arabia Saudita, con gli Emirati Arabi presenti anch'essi armando direttamente il conflitto libico, io penso che questa cosa esploderà proprio a due passi da casa.
Beh, sta già, possiamo dire tranquillamente che sta già esplodendo, e in questo caso il governo italiano si trova in particolare imbarazzo, visto gli enormi interessi che l'ENI è riuscita nonostante tutto dal 2011 a mantenere in Libia, ma in un gioco degli scacchi che sta diventando sempre più ardimentoso, sempre più pericoloso, e che tra l'altro travolge le vite di migliaia e migliaia e migliaia di migranti che proprio dalla Libia prendono la strada del mare e diventano pedine torturabili, sacrificabili, senza, con un pieno sprezzo nei confronti delle loro vite. Avveniva prima, adesso avviene ancora peggio. Credo che questo sia un altro elemento sul quale fare un ragionamento, che poi riporta, come dire, l'aridità dei numeri alla concretezza delle conseguenze sulle vite umane concrete, non credi?
Infatti.
Senti un po', io ti chiederei ancora una battuta, qualcosa che ritieni significativo, e poi ci salutiamo.
No, direi che sarebbe l'ora veramente di porre queste questioni con estrema attenzione. Non possiamo consentire da una parte di ignorare quello che sta avvenendo, e non possiamo soprattutto pensare che questo beneficia il sistema Italia. Se attraverso le armi di fatto la moneta di scambio è la penetrazione nell'economia e nel sistema sanitario o nell'istruzione di paesi che hanno responsabilità gravissime nella generazione di conflitti, di violenza, di violazione dei diritti umani, io credo che questo processo di fatto di privatizzazione selvaggia dei servizi e di appropriazione da parte di fondi che possono venire dagli Emirati, che possono venire dal Qatar, eccetera, io credo che questo verrà pagato in termini devastanti. Anche la esternalizzazione di Fincantieri, della Beretta, eccetera, dovrebbe essere letta anche con molta attenzione da parte di organizzazioni sindacali sempre disattente rispetto alla questione delle armi, perché io penso che si punti anche al trasferimento all'estero di buona parte della produzione, ovviamente con drammatici conseguenze nei tagli occupazionali che colpiranno di fatto i lavoratori che già sono stati duramente colpiti e massacrati durante il Covid-19, perché, come abbiamo già detto in altre trasmissioni, questa emergenza non ha impedito che si continuasse a produrre in condizioni di assoluta mancanza di sicurezza nell'industria militare italiana.
Perfetto, io ti ringrazio moltissimo, ricordo, segnalo ai nostri ascoltatori che chi fosse interessato a sentirti parlare non tanto di Qatar ma quanto proprio più ampiamente degli interessi italiani, dell'industria bellica italiana e delle relazioni geopolitiche che vi si intersecano intorno, avrà occasione di farlo se è interessato sulla piattaforma Zoom venerdì sera alle 21.